Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, è venerdì 21 maggio, sono le 10 e uscita di sicurezza. Oggi appunto volevamo parlare dei tanti episodi che in questa settimana ci sono susseguiti, infortuni di varie tipologie, però appunto la notte appena trascorsa ci riconduce a Bolzano in un'azienda dove 8 operai, un'azienda aluminium, che hanno visto appunto un parallelo con quello che è successo nel dicembre 2007 alla Thyssen, ne abbiamo parlato anche prima, e speriamo appunto che per la salute e la vita di questi 8 operai si possa riprendere. Però appunto oggi vorremmo ritornare su qualcosa che in questi giorni ha occupato l'attenzione mediatica. Si scopre sempre la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici solo quando abbiamo davanti morti, feriti, singoli o in gruppo, e quindi anche appunto le dichiarazioni del governo della Meloni: bisogna fermare questa barbarie. Sembra quasi scoprire in questo momento il paese, la realtà che vivono quotidianamente lavoratori e lavoratrici. Quindi oggi vorremmo ritornare a Latina e lo faremo poi insieme a un ospite. E questo è Pino Daniele nel lontano 1977. Mi sembrava adeguata purtroppo la situazione del caporalato, dello sfruttamento che condiziona alcune filiere importanti come quello agroalimentare. Dicevo appunto prima, vogliamo tornare all'episodio che ha visto coinvolto Satman Singh, l'operaio morto in maniera brutale proprio per lo sfruttamento che si è manifestato per quello che è fino in fondo. E proveremo a raccontare che cosa avviene in questo territorio già da tempo, perché non è, come dire, una condizione purtroppo che si verifica solo in questi giorni, ma è da ormai tempo che i lavoratori braccianti agricoli vengono sfruttati nelle campagne del Lazio, ma non solo, in questa regione. Ecco, lo faremo con Alessandra Valentini della FLAI CGL Lazio. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie per essere qui con noi. Alessandra, io vorrei partire dalla ricostruzione proprio della vicenda che ha visto coinvolti Satman e sua moglie, tra l'altro. Che cosa è successo appunto quel lunedì tardo pomeriggio, se non vado errato, erano le 17? Sì, chi vi ha chiamato? Sì.
Allora, intorno a quell'ora di lunedì, intorno alle 17, un lavoratore che si rivolge durante l'anno a noi come FLAI CGL per quello di cui ha bisogno, aveva i nostri numeri, in particolare il numero della nostra segretaria generale, Laura Ardit Caur, e ha mandato un messaggio, l'ha chiamata dicendo che era successa una cosa grave, un incidente. E mi dispiace dover raccontare anche dei particolari raccapriccianti.
Certo.
Laura riceve la foto, che poi abbiamo ricevuto insomma tutti noi della segreteria, la foto di un braccio staccato all'interno di una cassetta della frutta. È chiaro che in un primo momento non si riesce neanche bene a realizzare,
certo,
che cosa sia accaduto.
Comunque
Laura, insieme a un altro compagno della nostra segreteria, si precipitano sul posto, e nel frattempo quello stesso lavoratore si era attivato anche per chiamare i soccorsi insieme anche a dei vicini di casa davanti cui era stata lasciata questa persona.
Ecco appunto
c'era un lavoratore, ecco, scusami.
No, giustamente tu stavi dicendo, cioè tutto questo è avvenuto sotto casa, diciamo, dell'abitazione di Satman e di sua moglie, non nel campo dove si è verificato.
No, nei pressi di questa loro abitazione, perché dove si è verificato l'incidente, cioè l'incidente, chiamiamolo per quello che era all'inizio, un gravissimo incidente, certo, sul lavoro, e con l'amputazione del braccio. E il datore di lavoro accompagnato, ancora si sta indagando bene da quale altra figura, ma comunque da un'altra persona, pensano di buttare il lavoratore ferito su un camioncino, metterci dentro anche la moglie che lavorava nella stessa azienda, il braccio in una cassetta, e lo scaricano nei pressi della loro abitazione a qualche chilometro di distanza dai campi. Lo scaricano, non è che lo accompagnano, certo, non si premurano in alcun modo ovviamente di chiamare un soccorso, quando insomma è evidente a chiunque che una persona con un arto staccato, anche 10 minuti, come poi è stato, ma lì sono passate addirittura 3 ore, ma anche 10 minuti fanno la differenza tra la vita e la morte. E purtroppo questo è stato poi l'epilogo ancora più drammatico di come era iniziata questa vicenda, dell'orrore che tiene dentro e va oltre l'infortunio sul lavoro. Ma
ecco,
un infortunio.
Alessandra, proviamo appunto a definire bene il quadro. Satman e sua moglie Sony, se non ricordo male, sono lavoratori che provengono dall'India e sono arrivati in Italia quanti anni fa?
Circa 5 anni fa.
E lavoravano, diciamo, in questo territorio sempre come braccianti da quanto?
In questa azienda lavoravano entrambi da 2 anni.
In nero,
senza documenti, la paga è di circa 5 euro l'ora per 12 ore al giorno. E quando quel lunedì pomeriggio Satman ha avuto l'incidente, erano le 16 circa, aveva iniziato a lavorare alle 5 di mattina, quindi stiamo alla decima, non undicesima ora di lavoro.
Certo.
Quindi in queste condizioni intanto è avvenuto l'incidente, ma all'incidente si aggiunge l'orrore di non aver soccorso, ma anzi accompagnato alla morte una persona, perché una persona con un incidente di quel tipo non viene prontamente soccorsa, l'epilogo non può essere che quello che
si è verificato.
Che è stato, insomma,
infatti c'è quasi da pensare quasi che fosse cercato questo epilogo, perché se le descrizioni che appunto fai, un lavoratore, anzi due lavoratori, marito e moglie, irregolari dal punto di vista della titolarità del soggiorno, irregolari dal punto di vista contrattuale, il cinismo di chi ha sfruttato, sembra quasi che si voglia cancellare il problema proprio in qualche modo.
In prima battuta evidentemente la volontà è stata quella di allontanarlo dal campo dove era accaduto l'incidente, ma comunque c'erano i testimoni e la stessa moglie è stata testimone di tutto quanto, e quindi ascoltata ripetutamente dai carabinieri e di sta svolgendo le indagini. Ma quello che voglio sottolineare è come un episodio del genere maturi all'interno di un contesto nel quale purtroppo è troppo ancora forte e diffusa il fenomeno dello sfruttamento e del caporalato, e esistono soggetti che non possiamo definire, non per parlare in termini novecenteschi, ma perché vanno chiamati padroni in quanto sono padroni dei mezzi, dei campi, e poi pensano anche di essere padroni della vita e della morte delle persone, perché se no non si capisce in un contesto civile come si possa procedere ad un comportamento come quello che si è verificato qui in provincia di Latina, in questa azienda agricola nei pressi di Borgo Santa Maria,
esatto,
dove questa persona è si chiama Lovato di cognome, lo dico perché è uscito indagata.
Ha anche fatto delle dichiarazioni, no? Il padre dicendo che è stata una leggerezza costata caro.
Delle dichiarazioni vergognose. che da una parte hanno suscitato l'indignazione collettiva, dall'altra trovo anche, siccome sono state lanciate dal TG1 in prima certo. serata, trovo anche scandaloso dare, diciamo, diritto di tribuna a chi fa delle affermazioni del genere, che sono fuori, non è una questione di difesa o di dare la parola a tutti, ma sono veramente fuori da qualsiasi contesto.
No, ma infatti è assolutamente d'accordo con te.
Ragionevolezza e normalità.
Ma tra l'altro è un soggetto che non è un passante, è responsabile di quella, è corresponsabile di quella situazione. E tra l'altro anche è proprio questo il risvolto dello sfruttamento dello sfruttatore in qualche
esatto,
modo la riflessione
che ti dicevo no, proprio un contesto nel quale lo sfruttamento porta anche a questo, può portare anche ad episodi di questo tipo.
Ecco, infatti tu dicevi bene nel dare proprio i tratti del contesto più generale, perché sennò sembra quasi che sia un evento eccezionale, non si capisce.
No, posso aggiungere una cosa
certo.
purtroppo è attuale, no? Oggi stiamo vivendo qui da ieri e l'altro ieri, oltre a questo dramma, anche come molte parti d'Italia, un caldo estremo.
Esatto.
Anche lo scorso anno avevamo chiesto in regione che venisse emanata un'ordinanza affinché nelle ore più calde fosse vietato di lavorare nei campi, perché è evidente. L'anno scorso, nel periodo di fine giugno-luglio, sempre in questa area, noi abbiamo denunciato il fatto che molti lavoratori indiani, improvvisamente a casa, avevano dei malori,
sì.
Era un numero un pochino alto, cioè tutta questa gente che a 42-45 gradi ha dei malori a casa. Si tratta di lavoratori, di persone che venivano, tra virgolette, riaccompagnate a casa, rimandate a casa, non soccorse, e poi a casa avevano questi collassi, questi mancamenti. Questo è quello che succede.
Esatto.
Nel caso del nostro Navi, lo chiamo così perché gli amici
era conosciuto col soprannome Navi.
Era conosciuto col nome Navi. Questo all'ennesima potenza è successo a Navi, però questo è una modalità che in questo territorio e non solo si verifica perché, lo ripeto, è alimentata da quello sfruttamento, da quel caporalato, da quel mettere il profitto ad ogni costo davanti a tutto, e quindi di far sì che la vita umana non valga, non
venga in secondo piano rispetto alla produzione. Ma infatti tu dicevi giustamente, io leggevo che già nel 2014 un report della cooperativa In Migrazione diceva appunto raccoglieva delle testimonianze di tanti colleghi, di tanti lavoratori indiani come Satman, e uno in particolare, intanto il titolo era già emblematico di questo rapporto, doparsi per lavorare come schiavi, già nel 2014, quindi giustamente tu rappresentavi un contesto proprio per capire che questo non è un fatto eccezionale, e appunto le 12 ore che ci rappresentavi come regolarità, come normalità per avere una paga di scarsi 5 euro all'ora, costringono tuttora lavoratori a doversi in qualche modo dopare, cioè assumere antidolorifici per reggere.
Io questo non lo so, però insomma in questo momento non voglio adesso allargare il campo su questa vicenda, che fu appunto una denuncia di qualche anno fa, però chiaramente lavorare 12 ore porta al fisico che sicuramente non regge, e poi non regge soprattutto a queste temperature in cui viviamo e lavoriamo nei mesi di giugno e luglio.
Esatto, insomma. Giustamente dicevi appunto l'assenza anche di risposte sia, diciamo, a livello locale che nazionale, perché su questo fronte siamo, possiamo dirlo, in assenza di strumenti che portano in tutti i settori che subiscono gli effetti del clima, sia interni che esterni, quindi i lavoratori che non solo lavorano all'esterno, gli agricoltori, l'edilizia,
i
rider, certo, insomma tutti quelli che sono in strada, ma anche quelli che lavorano nelle fabbriche, soffrono poi di condizioni climatiche estreme, se ci sono 40 gradi all'esterno e l'ambiente interno non è regolarmente climatizzato e ci sono impianti che insistono anche qui, però l'effetto di dei colpi di calore può provocare danni. E però siamo in assenza di risposte concrete, perché va detto c'è la possibilità per i datori di lavoro di alcuni settori di chiedere la cassa integrazione, ma è una possibilità concessa nelle mani delle aziende. Non siamo in una condizione di automatismo che garantisce la tutela.
Questo no, però qualora ci fosse un'ordinanza regionale si metterebbe in moto tutto un processo per cui anche si potrebbe fare ricorso a strumenti che possano aiutare appunto sia l'azienda sia il lavoratore.
Perché certo.
Comunque se le istituzioni dal caldo agli infortuni sul lavoro, al contrasto al caporalato e allo sfruttamento non fanno la loro parte, e poi è questo il secondo passaggio che noi vogliamo come FLAI sottolineare, e che a noi non serviva l'ennesima vittima, questo voglio dire.
Esatto.
Basti pensare che come FLAI CGIL a livello nazionale in questi mesi di estivi facciamo la nostra campagna Diritti in Campo con le Brigate del Lavoro su tutti i territori per intensificare una nostra presenza, dare volantini con informazioni ai nostri numeri ai lavoratori e distribuire anche dispositivi, materiali che possono essere utili. Lo faremo anche nel Lazio da lunedì prossimo, una cosa che era già programmata ovviamente da mesi.
Prima ancora dell'episodio,
adesso,
certo.
Ma sì, che
adesso assume un significato maggiore.
Un significato maggiore, ma soprattutto non tanto nel raccogliere le lacrime di coccodrillo di tutte le istituzioni, di tutti quanti,
certo.
Ma chiedere a questi soggetti fino a quando, vogliamo mettere mano a una situazione attraverso leggi che ci sono?
Sì, non si tratta di introdurre nuove norme, questo appunto in uscita di sicurezza l'abbiamo detto tante volte.
Esatto, magari introdurre più persone per fare i controlli.
Certo, questa sì, è una delle nostre rivendicazioni, però ecco, certo, dato che Alessandra il tempo purtroppo scorre, io avrei ancora due domande da farti e torniamo un po' al contesto.
Mi fai dire che domani qui nell'Agro Pontino,
certo, certo,
c'è lo sciopero di
assolutamente, era una delle domande, infatti,
ecco,
domani
scusa.
Appunto ricordiamo che alle 17 avete proclamato sì, giustamente 3 ore di sciopero.
Tutto il giorno l'abbiamo trasformato in tutto
esteso.
Il giorno perché i lavoratori ci chiedevano, quindi dopo averlo proclamato per alcune ore l'abbiamo esteso all'intera giornata perché ci sono arrivati i messaggi dei nostri lavoratori che volevano così, e è giusto che sia così perché la risposta deve essere
alta,
adeguata,
esatto,
a quello che è accaduto. Quindi sciopero all'intera giornata e in piazza dalle 17.
Benissimo,
alla fine.
Questo è importante perché infatti una delle due domande era qual era la reazione della comunità indiana, perché leggevo che il presidente della comunità indiana regionale del Lazio diceva: questa volta non restiamo in silenzio, pronti a scendere in piazza. E quindi in effetti è quello che ci stai l'effetto pratico è quello che stavi dicendo te adesso. L'altra domanda, appunto, per ritornare un po' a dare un quadro a noi, agli ascoltatori del contesto, ma i proprietari agricoli di questa realtà laziale, chi sono? Che soggetti sono? Perché tante sono le indagini anche dell'agromafia, però voglio dire, non c'è solo questo aspetto negativo, immagino ci saranno imprese virtuose, corrette, che rispettano le regole, però la filiera sembra quasi che si basi su questo terreno, cioè di sfruttamento. Allora, chi sono questi titolari, proprietari di agricoli che poi utilizzano questi lavoratori?
La provincia di Latina dal punto di vista agricolo è la prima del Lazio, quindi l'agricoltura dell'Agro Pontino rappresenta un pezzo importante, no, dell'economia, soprattutto per quanto riguarda il settore primario dell'intera regione. Chi sono? Sono imprenditori. Noi in molti casi, come ti dicevo prima, li chiamiamo padroni.
Certo.
E io non so, noi non sappiamo, insomma, adesso fotografare legami particolari con quali e se ci sono forme di criminalità organizzata all'interno di tutto questo. Ma di certo lo sfruttamento della manodopera è una caratteristica. Ci sono imprese virtuose? Sì, ci sono. Ci sono, ma come è evidente da quello che accade tutti i giorni, da quello che ci raccontano i lavoratori tutti i giorni, dalle vertenze che attiviamo, dalle denunce che facciamo, e questi imprenditori virtuosi, che poi semplicemente virtuosi, rispettano le leggi, le persone, i contratti, applicano un contratto dei lavoratori agricoli che insomma non è poi chissà quale onerosità. Questi però non rappresentano, non so se siano la maggioranza o la minoranza, comunque non rappresentano il cuore di un tessuto produttivo che è troppo spesso inquinato da tutti questi altri fenomeni. Certo. Che abbiamo descritto. Quindi come possiamo rispondervi a tutti gli ascoltatori, scusami. La situazione è questa che noi fotografiamo.
Ecco, anche Alessandra.
Alle imprese virtuose diciamo: noi siamo qui, voi dove siete? Cioè fatevi sentire, ma fatevi vedere. Cioè, domani fatevi vedere,
esatto.
Dite che ci siete e che si può lavorare, produrre in maniera sana. Questo
esatto.
Crediamo sia possibile.
Ecco, per dare poi, completare il quadro, prima di salutarti e di lasciarci perché siamo veramente al termine. Tu dicevi 12 ore di lavoro, 5 euro scarse all'ora, quale sarebbe invece la paga che correttamente, quali le ore che correttamente dovrebbero il contratto collettivo nazionale o provinciale
allora,
prevede?
Le ore di lavoro in agricoltura sono 6 ore e 30 per 6 giorni. Poi ci sono delle ore, come tutti i contratti, sono previste delle ore di straordinario, insomma si può arrivare alle 8 ore, a quello che sempre pagando lo straordinario come viene pagato in tutti gli altri contratti, e ogni provincia ha un contratto provinciale che compone poi il salario finale, che possiamo andare dai 47 ai 54-60 euro al giorno a seconda dei territori, più ovviamente ecco, delle ore di straordinario. Certo, non è che con lo straordinario arriviamo a far lavorare una persona 12 ore, perché chiaramente poi riprendiamo il discorso della salute e della sicurezza delle persone.
Perfetto. Alessandra, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a te, Alessandra Valentini, della FLAI CGL Lazio. Grazie.
Grazie mille.
Ecco, appunto, questa è la situazione e Alessandra ci ha permesso in ultimo di darci la plastica dimensione dello sfruttamento. 6 ore contro 12, è matematico. Noi siamo veramente arrivati alla fine. Prima di salutarvi, appunto, lasciamo a breve la linea 37.2, la trasmissione di Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia, e noi poi ci rivedremo come uscita di sicurezza venerdì prossimo, che sarà poi l'ultima di questa stagione, e magari faremo un po' un punto della situazione della trasmissione. Io intanto vi saluto, un saluto da Stefano Ruberto, CGL Milano, e Luca Parena, anche se non è qui presente, è qui, c'è comunque qui la presenza al mixer che mi ha dato una grande mano, Claudio Iampaglia. Grazie, alla prossima.